Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Paolo Gallo e questo è un podcast in lingua italiana di SBS in cui si parla di una storia di resilienza e di viaggi, storia che nasce però da una triste disavventura. Correva l'anno 2000 quando Andrea Stella stava parcheggiando la sua auto in una tranquilla via di Miami, dove si trovava per un viaggio premio dopo essersi laureato. Tre persone cercarono di rubargli l'auto e uno dei rapinatori estrasse una pistola e fece fuoco, ferendo Andrea gravemente e cambiando la sua vita per sempre. Questo perché Andrea passò i 45 giorni successivi in coma e al suo risveglio scoprì di essere paralizzato alle gambe. Qualche anno dopo, quando ormai conviveva con una sedia a rotelle, si rese conto che non esisteva un'imbarcazione su cui una persona disabile potesse sentirsi autonoma, sia per le esigenze personali che per partecipare alle manovre veliche. Così decise di costruire il primo catamarano al mondo completamente accessibile a tutti e lo chiamò lo Spirito di Stella. Dal 1 luglio del 2023 lo Spirito di Stella sta compiendo il giro del mondo grazie al progetto WOW, Around the World. WOW, acronimo di Wheels on Waves, è un'iniziativa di grande valore etico e sociale nato in collaborazione con il Ministero della Difesa. Lo scorso 6 agosto, complice l'arrivo del catamarano in Australia, il progetto WOW è stato presentato al Consolato Italiano di Sydney, alla presenza del console Gianluca Rubagotti, del viceammiraglio Vincenzo Montanaro e del colonnello Marco Bertoli. Oltre a loro era presente Andrea Stella, che mi ha raccontato la sua storia, iniziando dagli obiettivi del progetto WOW.
L'obiettivo è quello innanzitutto di dare l'opportunità a tante persone con disabilità, militari in primis, australiani e civili, di vivere una giornata sullo Spirito di Stella e quindi di fare un'uscita in mare completamente gratuita a bordo del primo catamarano al mondo senza barriere architettoniche. Alcuni di queste persone avranno anche la possibilità di navigare da porto a porto, quindi fare una navigazione impegnativa di più giorni, e questo dipende dalle condizioni fisiche e anche dalla volontà di una persona. E poi c'è un obiettivo che sta, diciamo, un obiettivo più generale, che è quello di far capire che se su un'imbarcazione che non ha delle barriere architettoniche o non ha delle barriere culturali, una persona può, indipendentemente dalla propria condizione fisica, dare il proprio contributo, navigare, condurre l'imbarcazione, partecipare alla vita di bordo, lavorare a bordo portando ad esempio, occupandosi ad esempio del racconto con un diario, del racconto con le immagini. Questo è un messaggio molto più generale che parte dall'idea che se puoi costruire una barca per tutti, puoi costruire una città per tutti, per arrivare a dire che una società non sta in piedi perché siamo tutti uguali, ma sta in piedi perché rispettiamo tutti gli stessi valori e abbiamo la stessa missione, lo stesso obiettivo.
Lo Spirito di Stella ha iniziato il suo viaggio in giro per il mondo a luglio del 2023. Ora sono passati più di un anno, poco più di un anno, insomma. Diciamo che si può dire che siamo quasi a metà strada. Che effetti sta riscontrando in questa iniziativa? E un anno dopo, come sta andando questo giro del mondo? Che cosa ne sta ricavando a livello personale, visto che lei è un po' l'ideatore di tutto?
Ma un giro del mondo in cui io non faccio tutto questo giro, ne faccio solo delle piccole parti, proprio perché in questo giro si alternano vari equipaggi composti da militari italiani con e senza disabilità, ma anche da militari stranieri. Il Ministero della Difesa, che ha fortemente voluto questo progetto, ha coinvolto attraverso le proprie autorità militari, direttamente proprio con il nostro capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Cavo Dragone, ha coinvolto le varie forze armate per dare a loro l'opportunità di partecipare a questo progetto. Quindi è un incontro tra tante nazioni, tra tante persone, anche un'occasione per l'Italia per portare avanti un messaggio molto importante. Noi spesso diciamo, a volte lo siamo, che rispetto alla disabilità magari ci sentiamo un pochino in difetto, e io con orgoglio posso dire che lo Stato Maggiore della Difesa italiano è l'unico Stato, è l'unico apparato militare dove un militare che diventa disabile in servizio rimane di status un militare.
Com'è nata questa collaborazione con il Ministero della Difesa?
Il catamarano l'ho fatto costruire, l'ho costruito insieme al cantiere Mattia Cieco, quindi sempre un cantiere italiano, dopo il mio incidente tra il 2000, fine 2000 e il 2003. Da allora ci siamo resi conto che questo catamarano, che doveva aiutarmi a tornare in mare, a ritrovare un po' il sorriso, poteva insegnare qualcosa, cosa che se puoi progettare una barca per tutti, puoi progettare una città per tutti. Il catamarano è un ambiente facile, perché tu sali in barca con la tua sedia a rotelle, se hai bisogno di andare semplicemente in toilette, tu vai in bagno tranquillamente. E ci sono però tante esperienze poi di vela, ad esempio c'è una classe australiana che si chiama ANSA, sono dei piccoli dinghy, delle barche di 3 metri che possono essere guidate da persone completamente paralizzate, quindi il catamarano forse è un primo step in questo senso. E poi però il catamarano ti permette anche di navigare per molti giorni, di attraversare un oceano. Nel 2000, nell'ambito di queste iniziative, nel 2008 al Trofeo Accademia Navale di Livorno abbiamo incontrato l'ambiente, innanzitutto prima la Marina Militare e poi lo Stato Maggiore della Difesa, e abbiamo cominciato a fare delle attività insieme. Abbiamo portato fuori per tanti anni figli disabili, tutti dipendenti delle Forze Armate che appartengono a un'associazione che si chiama ANAFIM, e dal 2011 il gruppo sportivo paralimpico della difesa, quindi dei militari diventati disabili in servizio, che poi però rimangono militari, appartengono a un gruppo sportivo e quindi partecipano a dei giochi che si chiamano Invictus Game. Negli ultimi anni, insieme al ministro Crosetto, io avevo questo desiderio di dire: ma perché non facciamo un giro del mondo assieme? E il ministero ha sposato questo progetto insieme a Difesa Servizi, e quindi al suo amministratore Luca Andreoli, ha raccolto dei partner privati che sostengono questo progetto, perché tutta questa attività è gratuita, e siamo partiti insieme alla nave più bella del mondo, quindi l'Amerigo Vespucci, il 1 luglio del 2023. Siamo curiosi e desiderosi di rincontrarlo fra un paio di mesi a Darwin.
Parlando di lei e della sua storia, io ho letto che nel 2004, se non sbaglio, è ritornato a Miami dopo a 4 anni, diciamo, di distanza dall'incidente. Che effetto le ha fatto rientrare nel luogo in cui è successo ciò che le ha cambiato completamente la vita?
Ma io nel 2000 mi sono laureato, avevo 24 anni, quindi sono andato. Amo viaggiare, il mio premio era un viaggio di laurea, sono andato in Florida, ho fatto un giro della Florida e mi hanno sparato in una via privata circondata dal mare, una via molto bella, per rubarmi un'auto presa in affitto che avrei dato, diciamo, volentieri. E mi hanno preso il fegato, il polmone, la colonna vertebrale, quindi all'inizio stavo addirittura morendo, e poi mi sono ritrovato con la vita stravolta da un secondo all'altro senza nessuna colpa. Ma guardi, tornare a Miami, quindi, che non dovrebbe essere per me il posto forse più felice della mia vita, in realtà è un posto favoloso, perché io ci vado spesso, ho diversi amici, ma soprattutto io dimentico di avere una sedia a rotelle, perché qualsiasi cosa è accessibile. Mi noleggio la stessa automobile che avevo il giorno dell'incidente e mi montano dei comandi a mano. Non chiedo mai, io se devo andare al ristorante pongo generalmente una sola domanda, ma posso entrare da solo e posso, se ne ho l'esigenza, andare ai servizi igienici. Non credo sia un'esigenza così folle o così pazza. Ecco, io a Miami mi dimentico di questo, perché tutto è assolutamente a misura di tutti.
E come si reagisce da un evento simile?
Ma io all'inizio...
Nel suo caso, dico, come ha reagito lei?
Io all'inizio ho reagito malissimo, nel senso che dici: ho 24 anni, non ho mai fatto nulla di male, non mi sono mai rotto un'unghia, mi state a raccontare che con la carrozzina farò questo, quello, quell'altro, ma francamente a me non piace. Quindi io all'inizio dicevo: ma io mi ammazzo, cioè cosa volete che mi metta a fare, palestra per imparare a spingere questa cosa che vedi con astio all'inizio, che poi diventa un po' la tua compagna di vita. E in realtà poi reagisci facendo delle scelte, probabilmente non vai a letto una sera e dici: mi ammazzo, ti svegli la mattina e dici: che bella è la vita. Ma facendo delle scelte, cominciando a fare delle cose, ti rendi conto che tutto è molto più affrontabile di quello che pensavi, finché alla fine ti dimentichi di questa cosa. Per me oggi la problematica è la mancanza di tempo, che mi impedisce di fare tante cose. Io faccio l'imprenditore, seguo questo progetto da un punto di vista volontaristico, che però è molto impegnativo, produco degli ausili per migliorare la vita delle persone con disabilità, quindi quella ruota elettrica che con cui sono entrato, che si aggancia alla carrozzina e mi permette di muovermi ad esempio con grande agilità in una città come Sydney, e quindi io vivo, diciamo, molto bene. Quello che dico è difficile che lei mi permetta di tornare, diciamo impossibile, a camminare, però lei col suo comportamento, raccontando questa cosa, facendo capire agli architetti che una rampa è meglio di due gradini, facendo capire agli amministratori che si possono pensare dei servizi per le persone, ecco, se noi togliamo tutte queste barriere uno può vivere molto bene.
In generale quell'evento gli ha aperto una nuova vita che adesso, a distanza di 24 anni, la vede molto più chiara rispetto a quel momento lì.
Ah, sicuramente. Io mi ricordo, perché ho fatto anche tante attività nelle scuole, nell'università, per insegnare agli architetti ad esempio che il telecomando e la televisione è nato per una persona con disabilità, però forse le scuole, ecco qui mi ricordo un episodio in particolare, un bambino che mi ha chiesto: ma se tu potessi tornare indietro con la macchina del tempo a quell'evento, no? E la maestra l'ha subito richiamato. In realtà era una domanda molto intelligente, e mi ricordo che gli ho detto: guarda, ci penso un attimo, però tornare a camminare sicuramente sarebbe comodo, mi farebbe piacere, però non è neanche nei miei pensieri, perché e se questo comportasse, diciamo, di perdere questi, al tempo erano 20, adesso sono già 24 anni di vita, tutta questa esperienza che sto facendo, non credo lo farei, perché comunque io credo che la vita sia una. L'episodio sicuramente è un episodio fortissimo, quello che mi è successo, però mi ha permesso comunque di avere anche delle altre visioni e di fare delle cose che mi danno molta soddisfazione.
L'ultima domanda è: qual è il next step? Quando nel 2025 lo spirito di Stella rientrerà in Italia, cosa succederà dopo? Ha già qualche idea o si farà un po' guidare dagli avvenimenti che accadranno in questi nuovi mesi?
Ma è un calendario molto stretto, difatti anche qui in Australia ci stiamo 2 mesi, ma poi ripartiremo ad ottobre da Darwin insieme al Vespucci, faremo una parte di navigazione insieme, e poi l'obiettivo è quello di essere a Genova per la festa del 2 giugno nel 2025. Poi vediamo strada facendo cosa succederà.
Dottor Stella, la ringrazio.
Grazie a voi che ci aiutate a raccontare questa cosa.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.